La Clessidra, un programma ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Ragazze e ragazzi di tutte le età, ben sintonizzati sulla nostra radio e ben ritrovati ad una nuova puntata de La Clessidra. Un caro saluto da parte di Walter Martinelli in cabina di regia e da parte mia che vi sto parlando. Il nostro viaggio a ritroso tra fatti e personaggi del Novecento sarà quest'oggi al Fulmicotone, perché avremo un grande scrittore che usa la penna come un fioretto e ha una lingua davvero sciolta. È un nostro carissimo amico, il grande Enzo Giannelli, voce storica del Notturno Italiano e della Rai, che ci presenterà una bella opera editoriale interessante e che riscuoterà senz'altro molti successi. Ma iniziamo subito, prima di parlare con Enzo, con le nostre dediche. Allora, ci ha scritto, e sono molto felice di poterlo salutare, un ascoltatore dall'Argentina. Si chiama Ramiro, la mamma è argentina, suo padre invece è italiano, quindi lui fa parte della comunità di italiani in Argentina. Dice che ci ascolta sempre e vorrebbe che dedicassimo alla sua mamma una canzone scritta dal celeberrimo Agustín Lara. Ve lo ricordate? L'autore di Maria Bonita e di tanti bellissimi tanghi argentini. Allora noi con grande piacere gli dedichiamo questa Azul, che vuol dire azzurro in spagnolo. La dedichiamo allora alla mamma di Ramiro e a tutti gli amici della comunità di italiani in Argentina.
Azul.
Ed ora, come anticipato in precedenza, signore e signori, stiamo per intervistare Enzo Giannelli. Enzo Giannelli che, oltre ad aver condotto anche per noi varie trasmissioni, ha scritto ora un bellissimo libro, si intitola Nilla, ultima regina, la vita e la carriera di Nilla Pizzi. È un'opera monumentale, direi, perché in 5 volumi. Il primo libro, uscito per le edizioni del Discobolo, copre il periodo che va dal 1918 al 1943. Dalla copertina del libro si può leggere quanto segue. Scorrendo le pagine della monumentale biografia di Nilla Pizzi, si può sfogliare il Novecento italiano, ripercorrendone passo passo non solo le varie stagioni della canzone, ma anche i grandi e piccoli avvenimenti che ne hanno caratterizzato la storia e le mode. In questo ampio affresco d'epoca, dove agisce una delle voci più affascinanti di ogni tempo, la penna dell'autore scivola leggera e minuziosa, rendendo vivo e palpitante ogni momento della lunga narrazione. È viva e molto acuminata è anche la lingua di Enzo Giannelli, lo scoprirete tra poco, ma i nostri amici affezionati già lo sanno perché nel suo piccolo caffè lo ascoltano tutte le settimane, poi lo avete ascoltato insieme a me anche già negli anni scorsi per tutte le trasmissioni speciali che facevamo per la storia del Festival di Sanremo. Ma noi diamo come sempre, come nostro uso, una piccola scheda su Enzo Giannelli, scheda che per sua stessa natura è un sunto e quindi essendo un sunto sarà senz'altro manchevole di qualche episodio, però darà certamente la somma di ciò che Enzo Giannelli è stato e sarà. Enzo Giannelli, giornalista, critico musicale, scrittore italiano, nonché operatore culturale nel settore musicale, è discendente da una famiglia fiorentina del Cinquecento ed è nato a Roma il giorno 16 ottobre, stesso giorno di Oscar Wilde e di Maria Goretti, coincidenza che lo costringe a vivere in bilico fra il diavolo e l'acqua santa. La carriera di Enzo doveva essere quella dell'attore, infatti giovanissimo nel 1958 compare nel film I soliti ignoti. Dagli anni 60 invece arriva ad occuparsi di musica come critico musicale, collaborando con vari giornali e riviste, per esempio nel 67 è anche tra i fondatori del circolo di folk e cultura intitolato a Luigi Tenco, nel 68 è cofondatore del mensile d'arte Nuovo Caleidoscopio e fra gli anni 60 e 70 si dedica anche alla critica d'arte presentando pittori in catalogo, scrivendo su riviste specializzate e organizzando mostre, alcune delle quali al Palazzo delle Esposizioni di Roma. Nel 71 fonda una casa editrice e sempre in quell'anno scrive ed interpreta Un amore per la luna d'inverno e anche canzoni e poesie del passato, due recital impregnati su versi, brani letterari e canzoni che presenta a Roma, a Terni e in giro per il Lazio, accompagnato dal pianoforte sia da Lillo Lauta sia da Massimo Bizzarri. Nel 73 è fra gli organizzatori della terza Biennale d'Arte Contemporanea e nel 74 organizza la quarta rassegna d'arte contemporanea, premio Oscar 73, omaggio a Danna Magnani. Fonda un'altra casa editrice nel 74, la Don Quixote, e nel 75 pubblica il suo secondo libro di poesie, intitolato Salviamo questo amore, vestito di stracci e di farfalle. Poi diventerà una voce del notturno italiano della RAI, ci terrà compagnia con tante trasmissioni radiofoniche dedicate al passato, della nostra musica e del nostro spettacolo e diventerà anche una delle più amate voci amiche del Discobolo. Bene, fra poco allora il nostro effervescente Enzo Giannelli ci parlerà di questa sua fatica letteraria, Nilla ultima regina, che potrete comperare andando a cliccare sul sito della radio e sul sito del Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo. E essendo che questa trasmissione sarà dedicata alla storia di Nilla Pizzi, abbiamo pensato per la nostra rubrica delle canzoni italiane che hanno avuto fortuna all'estero di trasmettervi proprio una canzone che in Italia è stata lanciata da Nilla Pizzi, e cioè L'Edera, secondo posto al Festival di Sanremo del 1958, che invece negli Stati Uniti d'America e in Inghilterra è stata lanciata da Cliff Richards con il titolo di Constantly, costantemente. All day I'm walking in a dream, I think about you constantly, just like an ever-flowing stream, your memory haunts me constantly. Shadows fall and I try to drive you from my mind, so you're no longer near to me. But my heart sees you there with me. Every sunset you share with me. The rain that patters through the trees reminds me of you constantly. Your name is whispered by the breeze, and lovebirds bring your song to me. Just as sure as the stars keep burning in the sky, your love will stay aflame in me. A flame that burns so bright, not only through the night, but constantly. Just as sure as the stars keep burning in the sky, your love will stay aflame in me. A flame that burns so bright, not only through the night, but constantly. Though we may be far apart, you're constantly deep in my heart. Ed eccoci qua, allora, con il grande, simpaticissimo, il nostro caro, caro amico Enzo Giannelli. Benvenuto Enzo!
Un saluto a tutti, benvenuti, grazie a te e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Come ho detto prima, nella prima parte della trasmissione, tu hai scritto questo bellissimo libro, tu hai voluto dar vita a una lodevole quanto impegnativa, devo dire, iniziativa culturale in favore del Museo del Disco e dello Spettacolo, cioè questa grande opera in 5 tomi su Nilla Pizzi. È appena uscito il primo volume, quindi parliamone un attimo.
Vorrei dire così panoramicamente questo fatto. Ho inteso articolare questa biografia in 5 volumi perché, per il semplice fatto che la Pizzi ha avuto una delle più lunghe carriere che si ricordino nel campo della musica leggera.
Vero.
Ha attraversato il Novecento, in fondo, tutte le mode, le piccole grandi storie di costume, eccetera. È diventata un'icona d'epoca ed ha rappresentato un grande fatto di costume. In fondo la sua voce ha accompagnato il periodo del dopoguerra, della ricostruzione, della ritrovata gioia di vivere, e quindi le sue canzoni, anche se molto semplici, che si ricordano ancora, eccetera, proprio la gente dell'epoca aveva bisogno, dopo aver attraversato una guerra con tutti i lutti, le morti, i bombardamenti, eccetera, di un po' di evasione. Di problemi ce n'erano tanti.
Troppi.
La fame è durata ancora per un certo periodo. La sua, che era una voce allegra, sbarazzina, ha accompagnato questo tipo di evasione, questo bisogno di ritrovarsi, capisci? Perché era un paese che non aveva perso soltanto le persone, aveva perso anche dei valori proprio intimi, aveva bisogno di ritrovare una propria identità e quindi l'ha ritrovata in un momento di evasione, senza contare che le sue canzoni così molto semplici, orecchiabilissime, eccetera, hanno fatto epoca, le ricordiamo ancora?
Sì, le ricordiamo ancora. E anzi, adesso a questo proposito, ascoltiamo proprio una delle canzoni dalla voce indimenticabile della regina Nilla Pizzi e poi ritorneremo a parlare con Enzo Giannelli. Ecco Enzo, dopo questa bella canzone io vorrei parlarti di un passo del tuo libro. In questo passo tu riporti appunto un'affermazione di Nilla che dice: confesso che mi è sempre piaciuto primeggiare, soprattutto perché sentivo di meritarlo dato che mi impegnavo a fondo. L'azione rispecchia un pochino il suo modo d'essere solo ai tempi della scuola o anche durante tutta la sua carriera artistica?
L'episodio raccontato nel libro riguarda soltanto la scuola, però poi
ovvio,
devi pensare che divi non si diventa, si nasce, per cui evidentemente questa cosa c'era e anche a livello inconscio sapeva di essere una grande. Io mi ricordo in fondo una cosa molto strana. Io ho avuto a che fare, poi ne ho scritto la biografia, di Sandro Penna, che è stato uno dei più grandi, se non il più grande, lirico europeo del Novecento. E la stessa cosa diceva lui. Lui era anche una persona molto semplice, anche se complessa, però sapeva di essere un grande e lo affermava.
Vedi? Quindi, un po' come te. Dai, semplice ma complesso, anche...
è assolutamente no, non penso, non credo.
No, lo crediamo noi.
Va bene così lo stesso.
Lo crediamo noi e anzi ne siamo certi. Ascolta Enzo, parlaci un pochettino, sempre rimanendo in questo libro, della famosa e famigerata, fra virgolette, zia Evelina, che fu per Nilla una figura fondamentale.
Ma sai, noi ci troviamo in un'epoca ancora una civiltà rurale, le famiglie patriarcali, e Nilla sia nelle interviste e sia nelle tante biografie che ha fatto, eccetera, per vari giornali, specie negli anni 50, a cavallo tra i 50 e i 60, ha sempre parlato di questo esercito di zie, cugine, cugini, zii, il nonno, eccetera. Questa zia divina, in fondo, deve essere stata la persona più evoluta di tutto l'apparato.
Di tutto quel parentado terribile.
Sì. Di tutto il parentado, sì. E la sosteneva e diceva che sarebbe andata lontano. Tanto è vero che c'è un momento in cui questa zia va dai genitori di Nilla e dice: guardate che questa ragazza prima o poi vi lascia e andrà molto lontano.
Vedi? Ecco, quindi era proprio la più evoluta, la più avanti, no? Di tutta...
Sì, perché poi se ne andavano in giro da sole, nei bar, eccetera, e chiacchieravano da morire, per cui... E questa sera secondava in queste cose, credeva in lei.
Vedi, e quindi serve sempre, secondo me, una figura che, è vero, che sia di riferimento e che sia anche di sprone per queste persone che poi si gettano a capofitto nel mondo dello spettacolo. Ma una curiosità, secondo te la citazione di una zia Evelina nella canzone Avanti André fu voluta o fu casuale?
No, credo che sia casuale proprio per una questione di metrica, però ecco. Ci azzecca molto.
Ah beh, sì, assolutamente. Allora a questo proposito sentiamoci Avanti André, Luciano Benevene e Coretto accompagnano Nilla Pizzi.
Chilometri e chilometri col 91 in spalla e insieme al maresciallo ripetiamo una canzone. Che bello! Che bello!
io per non testare tutto quanto il casamento, mi prendo il pargoletto e gli improvviso una canzone. Cin cin, che bello! Cin cin, che bello! Cin cin, che bello!
Avanti in me, avanti in me, che bel divertimento! Avanti in me, avanti in me, la vita è tutta fa.
Rieccoci qua insieme, caro Enzo. Ascolta, è il momento di rivelare una curiosità. Allora, perché Nilla nel corso della sua carriera predilesse sempre abiti con pochi bottoni?
Lei aveva l'odio per i bottoni e diceva: se mi si stacca un bottone da un vestito, più che riattaccarlo, strappo tutti gli altri. Perché? Lei ha fatto tanti lavori, è stata una persona che fin da ragazza è stata una donna soggetta, è stata sempre indipendente, anche ribelle a modo suo, però non ha mai voluto pesare su nessuno. Quindi fin da 14-15 anni è andata a imparare il mestiere di sarta. E naturalmente allora già sognava, perché lei sognava sempre, sognava di diventare la proprietaria di un atelier, creatrice di mode, eccetera. Ma intanto faceva la piccinina che doveva attaccare i bottoni. Se io avevo un odio per quell'attaccare dei bottoni, che nel libro proprio descrive come metteva il pilo di sotto, di sopra, dice era esasperante. E tra l'altro, dice, stando nel laboratorio, non potevo cantare. E quindi per me era una sofferenza.
Doppia.
Un giorno che la proprietaria, la sarta, era uscita, lei si mise a cantare un bel "Vi vedremo" dalla Butterfly. Poi, quando tornò la sarta, lo seppe, per punizione le fece fare un'ora di più di lavoro e attaccare un'altra ora di bottoni.
Povera.
E da quel momento l'odio per i bottoni è stato feroce.
Feroce, feroce, veramente. Beh, quindi la possiamo certo anche capire.
Però c'è anche un'altra cosa molto divertente, che siccome lei era molto chiacchierona, eccetera, in giro si diceva nel paese, dice, adesso la Dionilla non attacca soltanto bottoni come sarta, li attacca anche chiacchierando.
Bellissimo.
Errante fra mille bugie brucianti. È amaro l'amore proibito, l'amor che gridare non può. Parole ignorano il lieto splendor del sole. È triste, lo so, ma è forse perciò che spesso il vostro amor non muore.
Adesso invece, Enzo, parliamo dell'incontro e del matrimonio sfortunato, a dir la verità, di Nilla.
Ma sai, lei ha avuto alcuni corteggiatori, alcune cose come tutte le ragazze, eccetera, però allora poi si era molto più ragazzi di casa, per cui era molto difficile gli incontri, eccetera.
Eh sì.
Però lei aveva una sua libertà, anche perché prendeva la bicicletta e andava a ballare fuori di Sant'Agata.
Ecco.
Dice, perché se restavo a ballare a Sant'Agata veniva subito qualche zia, mi riportava a casa. Io invece andavo a Nanantola, a Casalecchio di Reno, in bicicletta, e andavo.
Viva la bicicletta.
Dice, naturalmente quando tornavo a casa sapevo che avevo delle punizioni, dice, però non importanza,
Rampogna.
Non aveva importanza, perché intanto avevo fatto quello che volevo fare.
Così bisogna pensarla, brava
e
Nilla.
In quel periodo era andata a scuola come stenodattilografa. E il giorno che è andata a ritirare il
diplomino,
il
diciamo,
certificato, come si chiama?
Il diploma.
Sì, il diploma di stenografia, con due amiche sono andata a ballare in un locale e ha incontrato questo giovane. Questo giovane ha incontrato, intanto l'incontro è stato abbastanza buffo, perché si presentano Dionilla Pizzi, Guido Pizzi, non si erano mai conosciuti, non erano parenti, anche perché il nome di Pizzi a Sant'Agata Bolognese è molto molto comune. E lei si era innamorata follemente di questo ragazzo, perché aveva visto, era un ragazzo semplice eccetera, però dice che aveva una grande delicatezza, una persona molto fine di animo, e soprattutto gli piaceva ballare.
Ah, vedi,
quindi,
passione in comune.
Amava il ballo eccetera. E quindi, fra l'altro, c'è un altro fatto lì, che lei nel 39 partecipò al concorso 5.000 lire per un sorriso, che sarebbe stato poi diventato, che sarebbe poi diventato Miss Italia.
Miss Italia, sì.
Non vinse quel concorso, ma rientrò fra le prime 10. Tant'è vero che la ditta che l'aveva lanciato la chiamò per reclamizzare una cipria o una crema, non ricordo bene, questo lì nel libro c'è scritto tutto.
Sì.
E lei era talmente innamorata che voleva, pensava solo al matrimonio, che ha rinunciato anche a rispondere alla ditta, non si è presentata.
No, pensa, dai, prima e unica volta credo che abbia rinunciato,
sì,
a qualcosa di lavoro.
E quindi soltanto che poi vabbè, c'è un capitolo bellissimo, perché il giorno che lei sta provando l'abito da sposa sa che il fidanzato è stato richiamato a lei. Allora va in caserma, fa il diavolo a quattro finché riesce a far concedere una licenza di 10 giorni al fidanzato per sposarsi.
Quindi molto.
E poi naturalmente diceva non l'avessi mai fatto. Però è stata una persona talmente onesta che dica, ha sempre detto, noi ci siamo lasciati, in fondo ci stimavamo, io non posso dire mai mai nessuna cosa contro quest'uomo che con me è stato sempre di una gentilezza enorme. Dice, è successo, non ci incontravamo. Quando è tornato lui io già cantavo in tanti spettacoli, eccetera. Tutto quanto ci siamo lasciati ed è stato un addio molto triste, dice, perché in fondo eravamo persone che non avevamo litigato, non ero una persona che mi aveva tradito o maltrattata, niente, tutto questo, solo che non ci incontravamo.
La strada si divide, no? Tante volte nella vita si fa un pezzettino di strada insieme.
Un po' come succedevano tanti matrimoni di guerra, sono purtroppo finiti così.
Purtroppo, anche perché la guerra cambiava non
la
solo chi...
La guerra di guai ne ha combinati tanti.
Ci picchia.
Io so che una signora un giorno mi disse una frase molto importante, io poi la misi in un libro, dice, la guerra non finisce con un armistizio.
Aveva ragione.
Ti porta dietro tante cose.
Te le porti dietro.
Se noi pensiamo che il mondo è ancora pieno di guerre, non si riesce a capire quanto sia stupida l'umanità.
Che mai ti posso dar? Che cosa vuoi da me? Non ho più nulla ormai, già tutto è tuo. Memorie solo avrò, lacrime per te. Ma tu mi scorderai, ormai lo so. Passione, amore, odio, tutto è tuo. Disprezzo e tenerezza, tutto è tuo. Perfino i sogni morti li hai uccisi tu. Solo tu, son tuoi ormai, son tuoi ormai. Che mai ti posso dar? Che cosa vuoi da me? Se tu m'hai dato solo le tue bugie, ma resta nel mio cuore ancor per te, è il mio perdono che ti voglio dare. Perfino i sogni morti li hai uccisi tu. Solo tu, son tuoi ormai, son tuoi ormai. Che mai ti posso dar? Che cosa vuoi da me? Se tu m'hai dato solo le tue bugie, ma resta nel mio cuore qualcosa ancor per te, è il mio perdono che ti voglio dare.
Come promesso, eccoci qua alla domanda fatidica: come arrivò Nilla Pizzi in radio?
Allora, Nilla non aveva nessuna intenzione di fare la cantante, amava cantare. Quando lavorava alla Ducati e faceva la collaudatrice di apparecchi radiofonici, sentiva Luciana D'Oliver, Oscar Carboni, Meme Bianchi, Norma Bruni, diceva, e perché io non canto come loro?
Però
non le era mai passato per la mente di cantare, perché in fondo Nilla era timida. E quindi affrontare il pubblico è un po' difficile. Se non che poi successe che, va bene, uno zio che era a Casalmaggiore, che guidava l'esercito, era stato incaricato di organizzare degli spettacoli per le forze armate, si ricordò di questa nipote che cantava e andò ad Sant'Agata, chiese il permesso a papà Angelo, che glielo concesse perché erano parenti molto stretti e si stimavano molto. E cominciò a cantare, però finì lì. Se non che un bel giorno lei si vide arrivare la famosa lettera azzurra dell'Eiar che la convocava per fare un provino per questo concorso di voci nuove. E dice, io non credevo ai miei occhi, e dice, come a lei sanno che io esisto. E chi ha scritto? Chi è stato? Dopo un giorno si scopre il segreto, ed era questa cugina Lalla, figlia di questo zio Melega che l'aveva portata a cantare per le forze armate, che avendo appreso da un giornale che c'era questo concorso bandito da lei, aveva fatto la domanda a suo nome.
Ecco qua,
in un primo momento lei, che aveva questo carattere abbastanza ribelle e indipendente, dice, come ti sei permessa a scrivere a nome mio? Poi dice, l'abbraccio, eccetera, e basta, e va a fare questo concorso. Naturalmente poi nel libro c'è tutto un capitolo 2, come si svolgevano i concorsi dell'Eiar.
E non dobbiamo svelare troppo,
E se domani io non potessi rivedere te, mettiamo il caso che ti sentissi stanco di me, quello che basta all'altra gente non mi darà nemmeno l'ombra della perduta felicità. E se domani, e sottolineo se, all'improvviso perdessi te, avrei perduto il mondo intero, non solo te. E se domani io non potessi rivedere te, mettiamo il caso che ti sentissi stanco di me, quello che basta all'altra gente non mi darà nemmeno l'ombra della perduta felicità. E se domani, e sottolineo se, all'improvviso perdessi te, avrei perduto il mondo intero, non solo te.
Enzo, allora tu prima di questa canzone ci volevi raccontare qualcosa su come si svolgevano i concorsi all'Eiar a quell'epoca. Cerchiamo di non svelare troppo però.
Beh, come si svolgevano, sai, si svolgevano facendo provini attraverso tutte le città principali italiane, attraverso le regioni, eccetera. Poi noi dobbiamo pensare che ci troviamo nel 42 in piena guerra, per cui a Bologna avevano raggruppato tutti quelli del nord e del centro Italia, per cui quando Nil andò a fare le selezioni si trovò in mezzo a migliaia di persone.
Ecco, immagino.
Quindi era un qualcosa di massacrante, sai, arrivare alle 9 di mattino. E lei credo che provarono alle 10 di sera.
Sì, quindi 13 ore dopo è proprio veramente la penitenza della Scala Santa, ecco, è lunghissima.
Sì, tanto è vero che poi chiesero ad Angelini, che tutti avevano timore perché chi lo conosceva, però sapevano che era molto severo, molto severo, che faceva parte della giuria, anzi era
il capo
principale della giuria, e chiesero se li poteva riascoltare quelli di Bologna il giorno dopo. Angelini fu abbastanza magnanimo e li riascoltò.
Grazie
perché,
al cielo.
Allora proprio eravamo sfiniti.
E beh, immagino, non potevano dare il loro meglio. E so anche, ma questo non lo diciamo, so che sorteggiarono, no, Nilla per andare a parlare con Angelini. Lo leggerete, sì. Lo leggerete in questo libro. Sì. E a proposito di questo libro, il tuo primo volume della biografia di Nilla Pizzi, che periodo temporale copre?
Allora, comincia nel 1918, quando si incontrano i genitori.
Sì.
Lei nasce nel 19 e quindi andiamo proprio alle origini, perché è appena finita la Prima Guerra Mondiale, gli americani sono appena andati via e hanno lasciato questa musica nuova che si chiama jazz, ma che nessuno sa che cosa sia, tant'è vero che si comincia a suonare la batteria, ma viene chiamata il jazz band perché nessuno sa come si chiami, non ha un nome, capisci?
Ecco, pensa un po'.
E quindi sono i primordi proprio del jazz e cominciano a sentirsi le prime orchestrine che adottano questo tipo di ritmo, che
sì,
poi verrà rigettato indietro quando arriverà il fascismo. Poi c'è tutto il periodo del fascismo, come si viveva allora, le canzoni che si cantavano, i proibizionismi, l'autarchia, eccetera, la vita degli italiani in quel periodo.
Già.
È stata abbastanza dura e mortificante. E poi si arriva al 43, al 43 quando Nilla firma il primo contratto con Leier.
Ecco, e qua si chiude.
Il primo contratto con Leier. E c'è Luigi Astore, che sarebbe poi l'autore di Baciami Piccina,
sì,
che faceva parte della giuria del concorso, che le cambia il nome, le dice: signorina, lei da oggi si chiamerà Nilla Pizzi. E lì finisce il primo volume.
E qua finisce il primo volume, ma noi sapendo che Enzo è un gran lavoratore, possiamo già così rivelare.
Il secondo è già in istampa e uscirà fra pochi giorni.
Ecco, che il secondo volume.
Il terzo è scritto a metà e ci sto proprio in questi giorni mettendo le mani.
È un
lavoro abbastanza faticoso perché è pieno di ricerche.
Solo tu potevi farlo, anche perché poi chiacchierando così.
Anche meglio di me.
Non è vero. Non è vero, lui è molto modesto, non è vero, ma.
Dimmi. Il secondo volume parte dal 43,
uh-huh,
quindi, e arriva al 1950.
Ecco, quindi prima, proprio
un mese prima che cominci Sanremo.
Un mese prima dell'inizio di questa lunga
avventura. Lei,
quando
andrà a Sanremo, era già popolarissima.
Vero.
E aveva già inciso 150 canzoni.
Ecco, pensate un po', ragazzi, 150 canzoni non sono senz'altro paragonabili a chi incide oggi, no? Che magari incide 15 canzoni e pensa di aver già fatto una carriera.
Sì, invece doveva ancora cominciarla.
Invece doveva ancora cominciarla, magari tante volte finiscono anche prima di cominciare, purtroppo per loro.
È vero. Oggi sarebbe augurabile che molti non si presentassero proprio, ma
Purtroppo, se la vi.
Però c'è la descrizione di una cosa molto importante nel libro.
È vero.
Il grande studio che
sì,
facevano, perché dice Angelini mi teneva sotto torchio 8-10 ore al giorno.
Quindi capite, ragazzi, cosa vuol dire.
Che in principio Angelini, fra l'altro, non la voleva nella sua orchestra.
È vero, ma non diciamo nulla.
Per il semplice fatto che, non so, da un colloquio, da qualcosa, risultò, dice, ma questa ragazza forse vuole c'ha i grilli per la testa.
E quindi fuori dalle scatole.
E lei cominciò con Carlo Zeme.
Orchestra Zeme, grande orchestra comunque, anche quella di...
Grande orchestra, sì, con la carissima e brava Ione Cacciagli.
Sì, altra voce storica della,
sì,
della radio.
Sì, una brutta fine tutti e due. Ione Cacciagli, poverina, finì fulminata dal phon mentre si asciugava i capelli in bagno per una scarica elettrica. E qual- qualche anno dopo
il maestro
Carlo
Zeme.
Zeme, forse per il grande dispiacere di dicevano,
sì,
che era il suo compagno, lo trovarono morto in albergo con le esalazioni di una stufetta. Qualcuno dice addirittura che si fosse suicidato, perché è una storia molto triste, anche perché poi dopo si è scoperto che lui aveva fatto il partigiano, ha fatto parte del Comitato di Liberazione Nazionale, Carlo Zeme.
Sì, è vero, è vero.
Sono delle cose molto interessanti. In
molto,
momento.
Anzi, saranno magari...
gli occhi, non chiedermi perché, ascolto dolcemente una canzone che porta nel mio mondo l'illusione d'essere con te, vicino a te. Era il nostro refrain, scritto con le note del cuore, sognando per te le frasi d'amore. Era il nostro refrain che portava con sé tutte le promesse d'allor, la gioia d'un sì ancora, le lacrime che gli occhi velano, che lente scorrono. Sono l'estasi di questa musica nata nel cielo. Era il nostro refrain che oggi muore con me. E più nulla resta di te, d'un magico amore refrain. Se sono triste, sorridere saprò, così che il mio ricordo, vita mia, sia dolce come questa melodia, ma più non so come potrò vivere ancora. magico amor refrain.
Enzo, una domanda personale, se mi permetti. In questo primo tomo traspare da parte tua una grande passione e un'altrettanto grande ammirazione, no, nei confronti della regina. Quindi io volevo chiederti, quando sono nati in te questi sentimenti?
Ma sai, intanto era una voce che piaceva in casa, perché era una voce naturale. Noi fino a poco tempo prima eravamo abituati ai gorgheggi, gli svolazzi. Lei invece ha un'emissione di voce naturale, quella che è. E va detto una cosa, che io l'ho conosciuta e conosciuta molto bene: lei sulla scena, nel canto e nella vita, era la stessa persona, era una persona immediata, naturale, non amava arzigogoli, era molto spontanea,
non aveva
molto, molto disponibile. Io la conobbi la sera che vinse il Festival di Belletri nel 1957 con Dicembre mi ha portato una canzone, che era una canzone splendida, che cantava insieme in coppia con Nunzio Gallo, e l'avvicinai e fu subito disponibilissima. Poi abbiamo avuto modo di rivederci prima come ammiratore, eccetera, e poi siamo diventati un po' più amici. E poi abbiamo anche avuto modo di lavorare insieme sia alla radio che in televisione.
Ovvio,
e devo dire che era una persona molto disponibile, molto adattabile, non faceva mai storie, tutto andava bene, riusciva sempre ad accomodare tutto. Era una persona che in fondo aveva avuto tutto dalla vita, almeno dal punto di vista della carriera, che non aveva invidie, capisci?
Sì, quindi se la godeva.
Era piuttosto serena.
Era serena, se la godeva.
Era soltanto un po' con la televisione che l'aveva un po' abbandonata negli anni giusti. Ma questo, sai, poi lo racconteremo, perché lei lasciò la Rai,
l'Italia,
la Cetra. Era un po' la gallina dalle uova d'oro per la Cetra, capisci?
È vero, è vero. E poi divenne la gallina delle uova d'oro per la RCA, per altre cose.
Per la RCA, perché nessuno ricorda, quando scrivono RCA, che i primi due nomi che hanno fatto grande la RCA in Italia, appena sbarcata in Italia, sono stati lei e Domenico Modugno, sono stati i primi due contratti veri, importanti. E lei lasciò la Cetra, a parte il fatto della storia di Vanilla, che poi racconteremo, eccetera, ma la RCA la fece diventare internazionale, la mandò in America, incise in America, e quindi fu la prima a fare la Carnegie Hall.
Bella sei tu,
sei tu,
il tuo nome è Lili,
Lili,
spettinata così,
spettinata così,
tu mi piaci di più, oh no,
cara,
non cambiare anche tu,
dolce,
non tagliarti i capelli,
oh,
non truccarti di più,
amore,
ma hai deciso così,
mia,
di vestirti di rosso, di chiamarti Gigi,
tua, tua,
vivi così, tra boutique e caffè, mangi rosbì, bevi solo frappè, ma perché, oh no,
cara,
resta sempre così,
bella,
col musetto pulito,
oh,
il tuo nome Lili,
Lili,
la più bella sei tu,
sei tu,
spettinata così,
così, così,
buonanotte Lili.
Du-du-du-du-du-du-du-du-du. e caffè.
Mangi roast beef, bevi solo frappè, ma perché? Oh no,
cara,
resta sempre così
bella,
col musetto pulito, col tuo nome Lili,
Lili,
la più bella sei tu.
Sei tu
spettinata così,
così, così.
Buonanotte Lili,
buonanotte Lili.
Fu la prima a fare la carne ghiotta.
Sì, quindi
e
un respiro molto internazionale.
Andarono prima Modugno e poi Carosone,
ecco.
Ma lei fu la prima.
Lei è stata la battistrada, veramente.
Sì, perché lei nel 55 ha cantato alla Carlagliò e lanciò la Maruzzella di Carosone, che quando Carosone poi andò alla Carlagliò gliela chiesero perché già la conoscevano da Nilla.
Beh, stupenda.
Queste cose i cosiddetti storici non le ricordano, perché... Non esiste, tant'è vero che ormai ci sono libri su Sanremo che cominciano dal 58, come se tutto quello che abbiamo fatto prima non esistesse.
Purtroppo.
Eppure c'è un detto indiano che se uno non conosce il passato non ha nessuna importanza e non può costruire né il presente né il futuro.
È vero, perché è un po' il motto della nostra trasmissione, no? Io lo ripeto spesso, perché noi per costruire il futuro dobbiamo conoscere il passato. E qui ti volevo, perché tu hai nominato gli storici o presunti tali, perché io, ragazzi, ho letto nel corso degli anni, e non ti nascondo, con una certa meraviglia, i pareri appunto di diversi storici o presunti tali della canzone italiana, i quali affermano che Nilla non è stata un'innovatrice. Allora, io rabbrividisco, perché secondo me invece è vero proprio il contrario. Nilla ha innovato la musica leggera italiana.
Ha innovato completamente
accidenti.
La canzone italiana. E questo naturalmente lo dobbiamo alla scuola di Angelini, perché se si fa caso, tutte le voci di Angelini erano delle voci serie, che non si lasciavano andare a Ghirigori, a Gorgheggi, a Manina sul cuore, al pathos inventato, perché anche il pathos si può inventare,
ma lo
facendo
vedi
la voce cupa e andando sulle nasse.
Certo.
No, le note basse o si hanno per natura,
oppure
o non si hanno. Tanto è vero che ci sono alcune canzoni di Nilla, come Ciliegi Rosa, come Croce di Oro, che hanno un finale sulle note più basse dello spartito.
Sì.
E lei non le risolve come spesso fanno i fini dicitori o cantanti che non hanno la forza di parlare, le ultime note, una o due note, le parlano. No, lei segue lo spartito fino ai toni più profondi, in un modo molto naturale. Questo naturalmente è un dono di natura, però Angelini ha saputo sfruttare.
Certo.
Ossia Angelini ha fatto con Nilla quello che voleva fare con Norma Bruni, però non gli riuscì, perché Norma Bruni purtroppo era ingovernabile come persona.
Sì.
Questa bellissima voce, che però, se facciamo caso, Norma Bruni parte, come anche la Nilla dei primi tempi, ancora con la voce di testa.
Sì, è vero.
Perché allora si veniva dall'operetta, eccetera. Invece Angelini voleva che queste voci scendessero dalla testa al petto, al plesso solare.
Sì.
Perché amava le voci di contralto, le voci scure.
E devo dire che ha fatto un ottimo
questo
lavoro.
Questo amore per queste voci, per Nilla in particolare, ce l'ho proprio perché amo molto le voci nere femminili.
Voci nere femminili. Quindi Nilla Pizzi è stata, insieme appunto a Norma Bruni, possiamo dire, la prima.
E anche perché, se si fa caso, le cantanti emiliane spesso hanno dei toni cupi.
È vero, per esempio la Colombera.
La stessa Zanicchi, la stessa Nini Serena.
Sì, la Colombera.
Però Nini Serena non ebbe il tempo di sgrezzare la voce ancora.
Purtroppo, perché
anche
era una voce interessante. Un registro bello,
un ottimo tono, un bellissimo colore.
Sì, un colore splendido, un registro molto interessante. È stata un'occasione mancata, Nini Serena.
Però è molto interessante leggere come si è arrivati a far scendere la voce dalla testa al plesso solare.
Sì,
è questo. C'è stato uno studio lungo, continuo, massacrante, direi.
Impegnativissimo, impegnativissimo.
Per molto.
Sì, e questo sì. È solo una delle cose, delle mille più cose che potrete leggere in questo volume. Nilla ultima regina, scritto con veramente grande maestria, ma soprattutto grande passione,
grazie,
grande affetto dal nostro Enzo Giannelli.
Con grande fatica, direi.
Grande fatica anche perché tu mi dicevi una volta che mettere ordine in tutto questo, no? Nelle varie biografie che erano anche molto inventate,
guarda,
è stato terribile,
anche perché io
da mal di testa.
Ero fornito, e adesso piano piano sto smaltendo, una rassegna stampa di 50 anni.
Ragazzi, quindi immaginatevi un po'.
Mettere solamente a posto gli articoli.
Quindi, sì, è stato... Poi tu mi dicevi che questi articoli non andavano d'accordo uno con l'altro tante volte.
No, assolutamente no, perché per esempio negli anni 50, un po' la RCA eccetera, non so quante biografie uscirono in Nilla,
sì.
Non so, su una ventina di giornali, pensa che un quotidiano come Paese Sera le dedicò 6 puntate di biografia.
Cosa più unica che rara.
Cosa eccezionale.
Certo.
Cosa negli anni
ovvio.
50, capisci?
Ovvio.
E naturalmente queste biografie firmate da lei, ma scritte redazionalmente,
sì,
non collimano l'una con l'altra neanche a morire. Per cui il lavoro, però io che cosa ho fatto? Siccome Nilla o la frequentavo o la sentivo con grande frequenza,
sì,
leggevo queste cose, e però io poi, insinuando, gliele richiedevo, e allora uscivano fuori le storie.
Usciva fuori la verità.
E ho rielaborato, capisci?
Ovvio,
perché quelle
certo.
Scritte sui giornali così sono appuntate, sono scopiazzate, tagliate come capita. Ancora oggi si leggono cose che non stanno né in cielo né in terra. Quindi è stato un lavoro di ricerca, di confronto, e che molto mi sono basato poi, per i tempi soprattutto, sulle uscite dei dischi, sui numeri di catalogo dei dischi eccetera, e quindi ho riconfrontando gli abiti, le pettinature, perché per esempio noi vediamo sempre una fotografia di Nilla che è del 51 di Sanremo, e invece è una fotografia che sta a Sanremo ma nel 56, un'altra cosa.
Sì, quando hanno rifatto quella serata.
Non esiste una foto del 51 di Sanremo.
Ed è un peccato. È un vero peccato.
Sempre quella del 52 con questo abito a spalle nute,
scuro,
nero, con dei gramage,
sì,
tipo la colomba, ma non se ne trova soltanto una, che però fa parte di un film, Il microfono è vostro, mi sembra,
sì,
o qualcosa del genere.
Il microfono è vostro.
O Solo per te, Lucia, qualcosa del
Era
genere.
Era Il microfono è vostro, sì, con Gisella,
sì,
Sofri.
Ed è l'abito è grosso modo quello, ha usato, quello,
sì,
di Sanremo. Ma la fotografia si vede che è fatta in studio e non è al festival. Sto cercando come un folle una fotografia, ma non si trova.
Peccato, ma io sono sicuro che tu la troverai, perché...
No, non credo, perché non esiste. Ce n'è una di Togliani con le Fasano,
sì,
mentre cantano il mercato di Pizzighettone, ma una di lei, mentre fa grazie dei fiori, non c'è.
Accidenti, ma vedrai che sai, grattando...
A meno che... Mi sta venendo in mente che forse,
vedi?
Però non sono ancora sicuro.
E allora incrociamo le dita, magari ce la regalerai nel prossimo volume, chi lo sa.
Vediamo, no, nel terzo.
Nel terzo, vedremo.
Nel secondo Sanremo non c'è ancora.
Nel secondo ancora siamo così.
No.
Allora, io ti ringrazio tanto, caro Enzo, per questa...
Grazie a te
No.
E a tutto il discobolo.
Grazie infinite, allora comprate tutti il libro di Enzo Giannelli, come vi ho detto io all'inizio della puntata, come vi dirò ancora e come è scritto sul nostro sito, perché troverete sul sito del museo, del disco e dello spettacolo tutte le indicazioni per acquistare questo volume e i volumi successivi. Ancora grazie Enzo e tanti complimenti.
Grazie
per
a voi, un
tutto
saluto
quello che fai.
A tutti gli ascoltatori.
Ti abbraccio, ciao.
A te, grazie.
Cari amici ascoltatori, ci siamo dilungati molto ed era necessario a chiacchierare con il caro Enzo Giannelli, quindi il nostro tempo a disposizione è volato e non abbiamo più il tempo necessario per l'angolo della poesia. Poco male, rimedieremo la settimana prossima, sempre alla stessa ora, sempre qui a La Clessidra. Ci ritroveremo insieme a Walter Martinelli che cura la regia e insieme ad un altro ospite. Vi posso solo anticipare che sarà una ospite, questa volta una signora bellissima, una delle voci più importanti che abbia avuto la RAI, sia per quanto riguarda la televisione sia per quanto riguarda la radio. Chi sarà? Lo scopriremo ascoltando la puntata della prossima settimana. Per il momento un affettuosissimo ciao da parte di Giacomo Schivo.
Avete ascoltato? La Clessidra. Un programma ideato e condotto da Giacomo Schivo.